Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 8 febbraio 2024. Come di consueto, allora, la nostra trasmissione quindicinale su tematiche alimentari, partendo anche questa volta dai richiami. Tutte notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo. La catena di supermercati Conad ha richiamato i cornetti di pasta sfoglia classici con crema al cioccolato, all'albicocca e con crema pasticcera a proprio marchio. La segnalazione, il richiamo è dovuto a segnalazione di presenza di materiale estraneo adeso alla superficie dei prodotti. Qui purtroppo non sono state fornite i lotti di produzione e i termini minimi di conservazione, quindi io do solo la notizia di questi cornetti di pasta sfoglia classici, crema al cioccolato, albicocca e crema pasticcera di Conad. Andiamo poi alla seconda serie di richiami. In data 26 gennaio 2024, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto ciascuno di piatti di plastica Rei Natura e Super Rei dell'azienda Rei Plastica. I prodotti in questione non sono conformi alle disposizioni di legge secondo cui i materiali a contatto con gli alimenti in condizioni di impiego normali non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da comportare una modifica inaccettabile della loro composizione. Evidentemente le prove di migrazione sono non conformi, ci hanno dato risultati non conformi a quanto stabilito. Poi abbiamo il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo di 6 lotti di polenta di mais dell'azienda agricola Piconi e farina di mais bramata a marchio Appennino Umbro di Eurospin. I richiami sono dovuti a contenuti di aflatossine superiore ai valori di riferimento, termine minimo di conservazione 31 dicembre 2024. Quindi polenta di mais dell'azienda agricola Piconi e farina di mais bramata a marchio Appennino Umbro di Eurospin. Naturalmente in tutte queste notizie che do ci sono anche tutti i numeri di lotto, ma sono tanti e non posso leggerli. Do solo informazione sul tipo di prodotto, in modo che se siete in procinto di acquistarlo, ma non dovreste più trovarlo, oppure se l'avete già acquistato, sappiate che è un prodotto che ha qualche problema, a cui bisogna far seguire informazione adeguata. Poi abbiamo un richiamo in data 29 gennaio 2024. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore alimentare di un lotto di alghe kombu disidratate a marchio Jinhai Lin per la presenza di una concentrazione di iodio superiore ai limiti di legge. Termine minimo di conservazione 7 agosto 2024. Poi vediamo se questo, scusate, ritorno su questa notizia per vedere. No, era l'unico richiamo in questa data, perlomeno. Poi la catena di discount Lidl e il suo fornitore hanno richiamato un lotto di mirtilli giganti americani surgelati a marchio Freschona. Il richiamo è dovuto a presenza di norovirus. Termine minimo di conservazione maggio 2025. Quindi mirtilli giganti americani surgelati a marchio Freschona da Lidl. Infine l'ultimo blocco di richiami, anzi uno solo. La catena di discount Ins Mercato e il suo fornitore hanno richiamato a scopo precauzionale un lotto di peperoncino macinato a marchio Columbia. È possibile la presenza di larve di insetti nel prodotto. Il termine minimo di conservazione è aprile 2026. E qui finiscono i richiami. Adesso di notizie ce ne sono una quantità infinita. Allora, infinita no, ma quasi. Volevo leggere però qualcosa riguardo alla Nutella e al problema dell'olio di palma. Poi se riesco a leggere anche qualcosa sui pesticidi nel piatto. Una prima notizia che riguarda Nutella è una sua controversia con un'altra ditta che produce crema spalmabile alle nocciole. La notizia è del 26 gennaio 2024. A firma di Giulia Crepaldi. Nutella perde in tribunale contro nocciolata Rigoni. È successo in Francia, dove Ferrero aveva portato in tribunale l'azienda concorrente per uno spot televisivo che evidenziava l'assenza dell'olio di palma nella crema di nocciola firmata Rigoni. Ma come riporta il magazine dei consumatori Que Choisir, il colosso di Alba ha perso il ricorso e ha ottenuto l'effetto collaterale di riportare sotto i riflettori la questione dell'olio di palma. Lo spot di Rigoni risale al periodo 2019-2020 e promuoveva la nocciolata, crema alla nocciola, concorrente della Nutella, che in Francia detiene il 66% del mercato del settore, la pubblicità metteva in risalto la produzione biologica della nocciolata e l'assenza dell'olio di palma. Questo aspetto era sottolineato dalla presenza nello spot di un orango, specie simbolo della deforestazione causata dalle piantagioni di palme da olio, che si rilassava insieme a una donna e a suo figlio su un'altalena in giardino. Sebbene lo spot non menzionasse mai Nutella, Ferrero ha interpretato questa insistenza sul tema dell'olio di palma come un attacco velato al suo prodotto. A questo punto l'azienda ha deciso, cioè se uno dice «io non uso olio di palma», Nutella si arrabbia perché è come io dicessi Nutella lo usa e quindi c'è qualcosa che non va. Vabbè, insomma, opinabile. Ferrero ha interpretato questa insistenza come un attacco velato al suo prodotto. A questo punto l'azienda ha deciso di portare Rigoni di Asiago in tribunale con la scusa di denigrazione e parassitismo. Nell'ordinamento francese si parla di parassitismo quando un'impresa sfrutta la notorietà di un'altra azienda rinomata a suo beneficio. Secondo Ferrero, quindi, per promuovere la nocciolata, Rigoni avrebbe utilizzato la fama di Nutella, denigrandola allo stesso tempo. La giustizia francese ha dato torto a Ferrero, che ha perso sia in primo grado che in appello. La filiale francese di Ferrero è stata condannata a pagare a Rigoni di Asiago, France, 10.000 euro di risarcimento. La scelta di portare in tribunale Rigoni di Asiago alla fine si è ritorta contro Ferrero. La batosta in tribunale ha portato sui giornali il tema dell'olio di palma e la decisione irremovibile della multinazionale di continuare a utilizzare il grasso tropicale, nonostante i danni ambientali ad esso associati. Secondo Ferrero, infatti, è l'olio di palma a garantire la consistenza liscia e cremosa della Nutella. Per questo l'azienda utilizza ogni anno 200.000 tonnellate di olio di palma. Per rispondere alle critiche di stampo ambientale, Ferrero afferma di acquistare solo olio di palma 100% tracciabile e sostenibile. Per fare questo si affida al marchio RSPO, tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile, che richiede il rispetto di una serie di criteri ambientali e sociali per ottenere la certificazione. Qui poi l'articolo continua dicendo che a volte la certificazione RSPO è stata spesso criticata dalle associazioni ambientaliste. Questi non si fidano molto. Poi si parla espressamente ancora dell'olio di palma. In Italia l'olio di palma è ancora usato da Ferrero e da altre poche aziende. Questo accade grazie alla campagna contro l'invasione dell'olio tropicale lanciata nel 2014 da Il Fatto Alimentare insieme all'avvocato Dario Dongo. Qui poi si dice che questa campagna è stata molto difficile in pratica. Siamo stati sempre messi in ombra e però gli italiani ci hanno dato ragione. Salto questo pezzo di articolo per andare poi a prendere un articolo che è molto collegato a questo, dove Il Fatto Alimentare prende in esame nello specifico l'olio di palma e il suo specifico interesse sulla cosa. È una notizia abbastanza recente del 2 febbraio 2024. L'articolo è a firma di Roberto Lapire, il direttore responsabile del Fatto Alimentare. Ve lo leggo questo articolo, anche se è un po' lungo, ma lo leggo perché a volte qualche successo non guasta. 10 anni fa Il Fatto Alimentare, affiancato dal sito Great Italian Food Trade, lancia una campagna contro l'invasione dell'olio di palma, utilizzato dalla quasi totalità delle aziende alimentari. La vicenda si conclude con un risultato inimmaginabile. La stragrande maggioranza delle imprese abbandona il palma e lo sostituisce con altri oli vegetali. L'unica assenza di rilievo è Ferrero, che ancora oggi utilizza il grasso tropicale per la Nutella e decine di altri prodotti. La storia, che ha quasi il sapore di una favola, 10 anni dopo merita una riflessione. Si tratta dell'unico caso italiano in cui le aziende hanno ceduto alle pressioni di una campagna portata avanti da un sito di giornalisti indipendenti, Il Fatto Alimentare, e da GIFT, appunto, che è questa Great Italian Food Trade, un sito diretto da un avvocato esperto di diritto alimentare, Dario Dongo, che infatti è un articolista del Fatto Alimentare. Il successo dell'iniziativa è stata una vera rivoluzione, piombata come una doccia fredda sul settore alimentare, che dopo un certo smarrimento ha reagito positivamente. È stata anche una rivoluzione per gli italiani, che in molti casi hanno ridotto considerevolmente l'apporto giornaliero di acidi grassi saturi nella dieta. Facciamo un passo indietro per capire cos'è successo. La premessa da cui partire è che i consumatori italiani non sapevano nulla dell'olio di palma, anzi non lo conoscevano proprio. L'olio tropicale era invece ben noto alle aziende alimentari, che ne usavano enormi quantità, mascherandone la presenza sulle etichette dietro la generica dicitura olio vegetale. L'olio di palma infatti non era venduto nei supermercati, al contrario di altri oli vegetali come girasole, soia, mais, colza, da sempre presenti sugli scaffali. Non si trovava neppure negli hard discount. Il motivo era molto semplice, stiamo parlando di un olio che i nutrizionisti hanno sempre considerato di mediocre qualità, per l'eccessiva presenza di acidi grassi saturi responsabili di patologie cardiache. Possiamo quindi dire serenamente che milioni di italiani hanno assunto per molti anni, a loro insaputa, una quantità esagerata di olio di palma, presente nella quasi totalità di biscotti, dolci, snack, creme alla nocciola e quant'altro. È verosimile stimare che, considerando merendine, biscotti e cibi vari, un bambino ingeriva 30-40 grammi di olio di palma al giorno. Stiamo quindi parlando di un olio di mediocre qualità, non utilizzato come ingrediente in cucina, ma presente in quasi tutti i prodotti industriali e abilmente camuffato nella lista degli ingredienti. Noi abbiamo avuto l'ardire di sollevare il problema, chiedendo alle aziende di limitarne l'uso. La petizione era contro l'invasione dell'olio di palma. In questo modo ci siamo inimicati una fetta consistente del mondo industriale, tant'è che la metà degli inserzionisti hanno smesso di fare pubblicità sul nostro sito. L'altro elemento da ricordare è che l'olio di palma era utilizzato dalle imprese perché sostituiva egregiamente il burro, avendo una composizione simile ma costando 4 volte meno. Essendo la materia grassa l'ingrediente economicamente più oneroso in una merendina, in un biscotto o in uno snack, scegliere il palma voleva dire ridurre in modo significativo la spesa per le materie prime e ottenere un risultato simile a quello del burro. Un anno dopo l'inizio della campagna, pur essendo pesantemente attaccati, i risultati sono evidenti. Ogni giorno riceviamo comunicazioni da aziende che segnalano l'abbandono dell'olio di palma. I numeri lo confermano: 260 biscotti, 85 snack e grissini, 40 merendine e 50 creme alla nocciola, esclusa la Nutella, non usano più l'olio di palma. Nella lista troviamo marchi come Misura, Paluani, Gentilini, Mulino Bianco e nei mesi successivi l'elenco diventa lunghissimo. La stessa AIDEPI, l'associazione di categoria che riunisce le aziende alimentari, ammette che la situazione è cambiata. Nel 2017 i biscotti Frollini hanno il 54% in meno di grassi saturi, i biscotti secchi il 39% in meno. Con i cracker si arriva a una riduzione del 60%, con le fette biscottate del 47% e con le merendine il 18% in meno. Il vantaggio nutrizionale per la riduzione di acidi grassi nella dieta è sin troppo evidente. L'Istituto Superiore di Sanità redige un report dove dichiara che i bambini prima della nostra campagna assumevano il 40% di acidi grassi in più del dovuto, lasciando intendere che la riduzione è un grande risultato. Il dato dell'Istituto Superiore di Sanità è allarmante già così, anche se a parer nostro si tratta di una stima molto al di sotto della realtà per i bambini. Un appunto riguarda l'atteggiamento poco simpatico dei media. In 2 anni sono stati realizzati centinaia di servizi televisivi e altrettanto articoli sui giornali. Il fatto alimentare e gift sono stati emarginati e gli inviti a programmi TV o le richieste di interviste sono state pochissime, anche se eravamo i promotori e i sostenitori della campagna. Le interviste sui giornali italiani vedevano protagonisti alcuni nutrizionisti che in pochi mesi avevano cambiato giudizio, passando da severe critiche al palma a pareri favorevoli. La lista vede in prima fila nutrizionisti di alto livello, come Giorgio Calabrese e Antonio Migliaccio, insieme ad Andrea Ghiselli, ex INRAN, Eugenio Del Toma, Michelangelo Giampietro, tutti personaggi favorevoli al palma che però avevano un conflitto di interessi, essendo anche consulenti di grandi aziende utilizzatrici di olio tropicale. Anche scienziati come Elena Fattori del Mario Negri e Carlo Agostoni dell'IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico Milano avevano presentato in diverse occasioni una ricerca a favore dell'olio di palma, senza precisare che il lavoro era stato cofinanziato dalla Ferrero e che avevano ricevuto nei 3 anni precedenti finanziamenti rispettivamente da Aidepi e da Ferrero. Noi siamo stati messi in ombra. Persino Report, il programma Rai allora diretto da Milena Gabanelli, ha realizzato 2 lunghi servizi sull'olio di palma, ignorandoci. Per molti mesi siamo stati isolati e praticamente lo siamo rimasti fino alla fine. Non così è stato con i giornali stranieri. Basta ricordare che il Guardian ci ha dedicato un lungo articolo evidenziando l'ottimo risultato della campagna e anche Reuters ha realizzato dei servizi. In 2 anni abbiamo pubblicato 150 articoli e raccolto 176.000 firme con la petizione lanciata il 20 novembre 2014 su change.org. A favore delle nostre tesi c'erano i più qualificati nutrizionisti non legati all'industria e i pareri scientifici di 4 agenzie per la sicurezza alimentare europea, oltre a quello dell'Istituto Superiore di Sanità. Tutti molto critici nei confronti dell'olio di palma. Lo sforzo maggiore è stato quello di smentire le favole inventate dalla lobby sull'impossibilità di sostituire il palma, sui presunti vantaggi ambientali e sull'esistenza di un complotto internazionale. Esilaranti argomentazioni che sono servite a poco e hanno via via perso di significato. Anche le posizioni dei nutrizionisti collegati a doppio filo alle aziende sono crollate di fronte a seri riscontri scientifici. A metà campagna è arrivato un endorsement dall'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea, che in un report evidenzia pesanti criticità sull'olio di palma e ne mette in discussione la salubrità. Un altro aiuto importante arriva da una grande azienda italiana che dopo un iniziale smarrimento realizza una massiccia campagna pubblicitaria per promuovere i suoi prodotti senza olio di palma. Per capire meglio gli interessi in ballo, Basta ricordare cosa ha fatto la lobby italiana sostenuta dai produttori di olio di palma. Inizialmente ha investito 1 milione di euro per realizzare dossier e spiegare ai giornalisti e ai direttori di testata la bontà dell'olio di palma. Poi sono stati organizzati anche viaggi nel sud-est asiatico per visitare le piantagioni. Dopo qualche mese, quando la lobby ha capito che la situazione stava diventando critica, sono stati investiti altri 9 milioni di euro per un numero esagerato di spot televisivi e di pagine pubblicitarie sui giornali. L'esito è stata una valanga di articoli a favore dell'uso dell'olio di palma, in cui si mettevano in dubbio le nostre argomentazioni, naturalmente senza contraddittorio. Alla fine, nel 2016, dopo 2 anni, insieme a Dario Dongo, decidiamo di chiudere la raccolta firme e di proclamare la vittoria. A distanza di tanto tempo, possiamo raccontare con una certa soddisfazione questa storia che ha il sapore di una favola. Ho voluto leggervi tutto questo articolo perché il Fatto Alimentare ha veramente compiuto un'impresa encomiabile, anche se Nutella continua pervicacemente a usare l'olio di palma, con la sua causa contro l'altra ditta di Asiago, ha richiamato l'attenzione sull'olio di palma, ha perso in tribunale e mi ha stimolato a leggere anche questo articolo per richiamare alla vostra attenzione le problematiche legate all'olio di palma. Poi ognuno sceglie che crema spalmabile alla nocciola andarsi a comprare e mangiare. Altra cosa che mi interessa, sempre per capire come articoli vengono fatti, perché sono sovvenzionati e pagati da lobby di tipo anche diverso, vado a prendere questo articolo che trovo in data 22 gennaio 2024. Riguarda gli Stati Uniti d'America, ma è interessante perché può essere valutato dandogli una visione abbastanza internazionale. È sempre a firma della redazione del Fatto Alimentare. Le dietiste influencer pagate dalle multinazionali del cibo negli Stati Uniti d'America e in Canada. Gli influencer, sapete, sono quei personaggi televisivi che sono molto seguiti, hanno molte persone che guardano i loro spot, i loro interventi nei media, e quindi più hanno dei mi piace e più sono ambiti per essere arruolati dalle multinazionali. L'articolo dice: gli influencer e i loro contenuti pubblicitari non sono al centro di discussioni solo in Italia. Un'indagine condotta dal Washington Post e dal sito di giornalismo investigativo The Examination ha portato alla luce i legami tra dietiste, influencer e multinazionali alimentari, spesso non adeguatamente segnalati al pubblico. Nel mirino una campagna a supporto dell'aspartame e post pro zucchero e pro alimenti ultraprocessati sponsorizzati da grandi aziende. L'inchiesta ha scoperto che l'associazione di categoria American Beverage Association ha pagato 12, sono quelli delle bevande zuccherate in generale, ha pagato 12 professionisti sanitari, 10 dietiste, un medico e un fitness influencer, quindi uno che evidentemente fa fitness, quindi fanno, che ne so, esercizi fisici, conosco poco di queste cose, per pubblicare post a favore dell'aspartame. L'associazione ha lanciato la campagna, quindi l'associazione American Beverage Association, ha lanciato la campagna Cancelletto Safety of Aspartame, All'indomani della decisione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, la IARC, di classificare il dolcificante come possibile cancerogeno per esseri umani. E così, nell'ambito di questa campagna, una dietista ha detto ai suoi 2,2 milioni di follower, di persone che la seguono, che l'allerta dell'OMS era basata su dati scientifici di scarsa qualità. Un'altra ha detto al suo pubblico di non dare retta ai titoli allarmistici sulla decisione della IARC, perché le prove scientifiche non suggeriscono che ci siano motivi di preoccupazione. Queste fanno tendenza, capito? Non è che sono catastrofiche per l'informazione. Vabbè, questo lo aggiungo io. Ma non è tutto. L'analisi di migliaia di post ha rivelato che le aziende pagano nutrizionisti influencer per postare contenuti che incoraggiano al consumo di dolci, sminuiscono i rischi per la salute legati agli alimenti ultraprocessati e promuovono integratori. Tra i 68 professionisti con più di 10.000 follower su TikTok o Instagram, quasi la metà, 33, ha postato contenuti sponsorizzati nell'anno precedente l'indagine, pubblicata nel settembre 2023. Di questi, solo 17, di nuovo la metà, ha segnalato adeguatamente la natura pubblicitaria dei post. Facciamo qualche esempio. Una dietista canadese si è filmata mentre mangiava un gelato, affermando che negarsi i dolci aumenta la voglia di mangiarli. Il post era sponsorizzato dal Canadian Sugar Institute, l'associazione canadese dei produttori di zucchero. Una dietista statunitense ha pubblicato post in cui incoraggiava i genitori a dare integratori di omega 3 ai propri figli a partire dai 6 mesi di vita, chiamandoli booster per il cervello, cioè sono dei... ti fanno ragionare meglio. Il post era sponsorizzato dal produttore dell'integratore in questione. Secondo quanto rivelato da alcuni influencer, le aziende pagherebbero migliaia di dollari per video, arrivando a decine di migliaia di dollari per i post dei creator con più follower, con più persone che li seguono. Tuttavia, le agenzie regolatorie fanno fatica a tenere il passo con l'evoluzione del marketing degli influencer, non solo in Italia, dove la pubblicità via social ha raggiunto un giro d'affari di 323 milioni di euro nel 2023, quindi con un aumento del 10%. Negli Stati Uniti la Federal Trade Commission obbliga gli influencer a dichiarare chiaramente, sia nel video che nel testo dei loro post, se il contenuto è sponsorizzato, così come accade anche nel nostro paese. A mancare, tuttavia, sono le risorse per controllare e sanzionare l'operato di migliaia di piccoli e grandi influencer che lavorano su un numero di piattaforme in continua espansione. Ecco, così ci viene data, care ascoltatrici e ascoltatori, la pubblicità, e se non abbiamo le orecchie dritte siamo fregati. Una cosa interessante che volevo sottoporre alla vostra attenzione è anche questa. Questa volta riguarda una decisione del nostro governo, alla quale sta cercando di porre rimedio. Ma vi leggo allora, a seguito di questo, proprio per introdurre questo argomento, che poi riprenderò da un articolo del Fatto Alimentare, un editoriale che prendo da questo interessante numero, è l'ultimo mi pare, quello di febbraio 2024, de Il Salvagente. Il Salvagente è un mensile che si interessa di salvaguardia dei consumatori. contro le truffe ai consumatori. Questo articolo è particolarmente interessante perché ci dice di come la frutta tropicale sia piena di contaminanti vietati in Europa, vengono esportati bellamente. Pare che l'Italia, dopo il Regno Unito, adesso che il Regno Unito se n'è andato via dall'Europa, l'Italia è il primo paese che esporta all'estero i prodotti vietati in Europa per il loro uso, e se li usano nel sud del mondo, in Centro e Sud America, per far cosa? Per coltivare con questi il mango, l'ananas, l'avocado, che poi ci esportano e noi ci rimangiamo le cose che esportiamo, vietate in Italia. Comunque non è questo l'argomento che volevo trattare con voi, ma volevo leggervi questo editoriale. Adesso mi sorge la necessità di cambiare gli occhiali, qua è diventato un po' un problema di vista, perché se guardo il computer è una cosa, se leggo è un'altra, perché sono a distanze diverse e bisogna che faccia il passaggio occhiali. Vabbè, vi leggo questo articolo di Riccardo Quintili, l'editorialista che fa gli editoriali per Il Salvagente. Il Fondo per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, sparito nel nulla. Dei 25 milioni di euro ripartiti tra le regioni, che erano stati assegnati dal governo Draghi per finanziare le cure sul territorio di chi, tra i giovani soprattutto, soffre di bulimia, anoressia e alimentazione incontrollata, non è rimasto neanche un centesimo nella legge di bilancio 2024. Era questo il quadro desolante che ha fatto sollevare più di un grido d'allarme a cittadini, associazioni e medici nei primi giorni di quest'anno. Al momento in cui scriviamo sembra che il ministro della Salute Orazio Schillaci sia alla disperata ricerca della più classica toppa per coprire almeno in parte questo buco ed evitare che educatori, professionali, medici nutrizionisti, specialisti di medicina interna e pediatria, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, fisioterapisti e operatori della riabilitazione motoria non siano più in grado di intercettare i casi ancora non gravi di disturbi alimentari tra i ragazzi. Pazienti e famiglie, 22.000 le persone da curare per queste patologie, sarebbero altrimenti lasciati soli a se stessi di fronte a un'emergenza, quella dei disturbi alimentari nei ragazzi, da sempre presente nelle nostre case, ma particolarmente evidente dopo il periodo pandemico. Non sappiamo, mentre stiamo per andare in stampa con questo numero, se di fronte alle proteste civili, che per fortuna questo paese è ancora in grado di esprimere, il governo interverrà, né come lo farà. Ma vale la pena interrogarsi sul significato politico di quella che non sembra una semplice dimenticanza dell'esecutivo, ma un retropensiero più che mai chiaro. Perché spendere soldi pubblici per qualche capriccio da ragazzini? Basterebbe un po' di polso e qualche flessione, verrebbe da suggerire, per curarli, senza farsi troppe domande. A chi legge la nostra potrebbe sembrare un'esagerazione. Eppure il pensiero della destra italiana, negli stessi giorni in cui protestavano le associazioni di studenti e pazienti, è stato chiarito dall'editorialista Ernesto Galli della Loggia, il 13 gennaio. Ha scritto Galli della Loggia: «Nelle aule italiane, caso unico al mondo, convivono regolarmente accanto a ragazzi cosiddetti normali ragazzi disabili con il loro insegnante di sostegno, per lo più a digiuno di ogni nozione circa la loro disabilità. Poi i ragazzi con i bisogni educativi speciali, dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d'occhio anche per insistenza delle famiglie. E dunque probabili titolari di un piano didattico personalizzato. E infine, sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spiaccicare una parola di italiano. Il risultato lo conosciamo. Questo è quello che ha scritto Ernesto Galli dalla Loggia. Torniamo a che dice Riccardo Quintili. Il quadro dunque si chiarisce. Per far correre la parte sana del paese serve liberarsi da quanti la frenano. Basta coi miti dell'inclusione. Chi ha soldi per far curare i propri figli li spenda, senza rallentare gli altri. Chi ha bisogno di progetti educativi speciali si organizzi se può, altrimenti si accontenti delle classi differenziali, che pure in questo paese ci sono state fino agli anni 70. Badate bene, nessuno si sognerebbe di dire che la scuola e la sanità italiana funzionano al meglio, tanto nell'integrazione che nell'intercettare il disagio. Ma basterebbe scendere dalle proprie poltrone o dagli scranni ministeriali per accorgersi di quante persone spendano la propria vita lavorativa e dedichino energia, intelligenza e sforzi per rendere questo paese più inclusivo di quello che sarebbe altrimenti, pure nella mancanza di aiuti sufficienti, con una crescita collettiva che arricchisce tutti, altro che freni. E questo era l'editoriale di Riccardo Quintili. Collegato a questo c'era un articolo da sono intanto le 12:44 di questa trasmissione in diretta Radio Cooperativa e vado a cercare l'articolo che era legato a questa notizia. Vediamo un po' dov'è. È in data 7 febbraio 2024. È quindi un articolo di ieri. È a firma sempre di Roberto Lapira, il direttore responsabile del Fatto Alimentare. Il ministro della Salute, dopo aver comunicato il taglio di 25 milioni dal fondo destinato ai centri delle ASL e degli ospedali che curano i disturbi del comportamento alimentare, come anoressia o bulimia, ha fatto una parziale marcia indietro, trovando 10 milioni per finanziare le attività in corso. Si tratta di un contentino del ministro Schillaci che serve a poco, precisa Fiorenza Sarzanini, vice direttrice del Corriere della Sera, da sempre molto attenta a questi problemi e autrice di un libro, Affamati d'amore, focalizzato sul tema dell'anoressia. Anoressia, bulimia e adesso anche vigoressia, termine riferito all'ossessione per l'allenamento e il tono muscolare, sono patologie complesse che coinvolgono sia fattori biologici sia psicologici, che interessano 3 milioni di persone. Qui faccio un piccolo inciso. Dicono che sono fattori biologici, psicologici, eccetera. Evidentemente Galli della Loggia dice sono tutte sciocchezze, queste frenano, come diceva nell'editoriale prima l'editorialista del Salvagente, fate fare un po' di flessione, lasciate perdere, insomma, si arrangiano, cioè, si può rimettere a posto tutto facendo un po' di ginnastica. E qui c'è un discorso psicologico e biologico che può essere anche preso in giro dalle stesse persone che però stanno portando avanti questo tipo di comportamenti nei ragazzi, permettendo quelle famose pubblicità che influenzano i comportamenti dei ragazzi. Questi influencer che sono seguiti da un mucchio enorme di persone, quando dicono una schifezza nelle loro trasmissioni, nei loro siti, creano tendenza. E poi i ragazzi non bisogna colpevolizzarli perché seguono queste indicazioni di persone pagate lautamente dalle multinazionali. Un governo che si definisca tale per il bene del paese deve tener conto di queste cose. O frena la pubblicità o dà i supporti a chi le cose le vuole sanare. Fine del mio intervento. È opinione comune non considerare questi soggetti malati, eppure si tratta di malattie serie che possono portare anche al ricovero ospedaliero. A fronte di questo numero elevato di soggetti coinvolti in Italia, ci sono 900 posti letto. L'approccio a questi disturbi è complicato, per cui le persone vanno seguite da un team multidisciplinare e servono spazi e posti letto. Purtroppo, quando viene scoperta e diagnosticata un disturbo del comportamento alimentare, in molti casi si tratta di situazioni in cui è complicato intervenire, anche perché alcuni pazienti non vogliono farsi curare. Oggi l'immagine proposta a livello sociale come modello vincente, continua Sarzanini, è quello di persone longilinee, magre, alte e naturalmente belle, abbastanza lontane dal mondo reale, composto da individui non proprio perfetti. Questi modelli influenzano negativamente e si possono in qualche modo correlare a certe malattie legate all'alimentazione. C'è poi un altro elemento da considerare che rende molto difficile il raggiungimento del modello perfetto proposto. Viviamo in una società obesogena, cioè che favorisce l'obesità, in cui il cibo è alla portata di tutti, ogni giorno, a qualsiasi ora. Purtroppo si tratta sovente di cibo spazzatura e i risultati sui giovani sono sin troppo evidenti. Sul fronte opposto troviamo in tutti i supermercati e non solo una marea di prodotti che non fanno ingrassare, bruciano grassi, danno il senso di sazietà, sgonfiano la pancia, con una forte attrattiva soprattutto per i soggetti affetti da disturbi alimentari, grazie a importanti campagne pubblicitarie. Un altro elemento che complica ulteriormente la gestione dei disturbi del comportamento alimentare è la loro natura psicologica e psichiatrica. A causa dello stigma verso questa branca della medicina, si tende a non considerare le malattie come le altre, degne quindi di tutela e cura. Che fare? Ripristinare i fondi di prima e impegnarsi con campagne informative, precisa Sarzanini, oltre ad investire in campagne di pubblicità progresso e programmi strutturati per arginare un problema serio e generalizzato che rischia di passare inosservato. Questo c'era un altro articolo interessante su questo. Su questi argomenti, però dovrei, allora sono le 12:51, intanto attivo, lascio libera la linea per voi ascoltatrici, ascoltatori, se volete dare qualche indicazione su quello che ho detto, la linea è la consueta, lo 049 880 9020. Intanto abbiamo il grosso problema che la peste suina è arrivata vicino alle zone di produzione del prosciutto di Parma. Questo pare che al consorzio interessi poco, non so come faccia a disinteressarsi della cosa visto il rischio che corre il prosciutto di Parma. La notizia è del 1 febbraio 2024 ed è a firma di Sara Rossi. Il 30 gennaio è stata trovata la carcassa di un cinghiale in provincia di Parma, morto a causa della peste suina. Ormai siamo a quota 1466 animali. La questione non sembra turbare i sonni del consorzio, anche se il cinghiale morto è stato trovato a 65 chilometri dalla zona di Langhirano. È proprio qui che opera la maggioranza delle aziende collegate al prosciutto di Parma. Siamo stati purtroppo facili profeti di un fenomeno che senza un'azione decisa di riduzione della popolazione dei cinghiali era inevitabile avvenisse, spiega con una certa preoccupazione Elio Martinelli, presidente di Assosuini. La peste arriva così a bussare alla porta della filiera del prosciutto di Parma. Questo vuol dire che anche un solo caso nell'area può portare a una quarantena, distruggendo una delle produzioni italiane di maggiore successo a livello mondiale. L'ipotesi non è così peregrina, visto che i cinghiali corrono velocemente. Basta ricordare che in 2 anni la malattia si è spostata dalla Liguria e dal Piemonte, dove è inizialmente comparsa, prima in Lombardia e ora anche in Emilia-Romagna. Nello stesso periodo focolai sono emersi anche in Lazio, Campania e Calabria. Se la peste suina arriva a Langhirano, il che non è improbabile, si bloccheranno le esportazioni del prosciutto per 1 o 2 anni, con un danno economico notevole. Poi c'è anche il danno di immagine a livello internazionale, che sarà difficile da recuperare. La cosa sconvolgente dell'intera vicenda è la posizione del consorzio, che si è limitato a diffondere un comunicato mesi fa in cui faceva il punto della situazione, senza entrare nel merito. In questi 2 anni, mentre l'epidemia guadagnava terreno, il consorzio ha continuato ad operare come se fosse un problema degli altri. C'è di che restare allibiti. Interessante era l'articolo de Il Salvagente che riguardava la frutta tropicale. Ho una certa perplessità nel prenderlo in considerazione, anche se abbiamo ancora circa un 35 minuti di trasmissione, ma adesso c'è una telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Pronto, ciao Francesco.
Ciao Gianluigi.
Intanto grazie delle tue belle letture. Niente, tu dici questi del prosciutto di Langhirano, eccetera, non ne parlano, no? E beh, certo, questa è la vecchia tecnica democristiana che dice non raccontare mai bugie, nascondere, omettere, hai capito? E quindi si mantiene ignoranza anche nelle persone.
Ma rischiano grosso.
Eh?
Rischiano grosso.
Rischiano grosso, perché poi si può diffondere tutta una serie di malattie, eccetera, e questo è il grosso problema, però gli interessi economici sono di questo stampo, e quello è il problema. Ma volevo dire con un'altra cosa che a mio parere è molto grave, che oggi ho letto sul giornale che cominciano a mancare i farmaci per il cancro e per gli antibiotici, eccetera, qui nelle URL del Trevigiano e nel Veneto.
Sì.
E quindi questa sta diventando una cosa molto, perché non c'è solo l'ecoansia, c'è anche la farmacoansia a questo punto qua, perché sono quelli che hanno le malattie croniche, e le malattie croniche, tu lo sai benissimo, che stanno aumentando perché c'è la speranza di vita normale che si sta abbassando in tutta Italia, che come hanno detto anche oggi alla radio, ma soprattutto la speranza sana di vita che si sta abbassando, cioè la prima età in cui si prende la malattia cronica e si sta abbassando spaventosamente. E quindi se mancano i farmaci, che sono quelli che ti aiutano a curarti per tutta la vita, o per gran parte di essa è un bel grosso problema. E qui c'è il problema anche del disinvestimento su una pianificazione coordinata, perché un sistema che vuole privatizzare, chiaramente se i privati hanno più interesse a curare le malattie spicciole invece di mettere in piedi, o la politica non ha interesse a curare in modo coordinato tutte le tipologie, come si può dire, di settori che servono, dai medicinali ai medici alle strutture ospedaliere eccetera, noi avremo dei grossi problemi. Ringraziamo il nostro bravo presidente del Veneto, che è il più amato degli italiani. Ti ringrazio delle letture di nuovo.
Ciao carissimo. Eppure così sì. Finché ti ascoltavo con piacere, sono andato alla ricerca di un articolo che avevo collegato con l'articolo, l'articolo dei Salvagente. Lo porterò comunque in una prossima occasione, questo articolo. È titolato Frutto proibito. Insetticidi, erbicidi e fungicidi vietati in Europa, ma esportati in Sud America, che, come un boomerang, tornano da noi, contaminando ananas, mango e avocado, come dimostrano le nostre analisi, test su 20 frutti tropicali. È encomiabile anche l'impegno dei Salvagente nel fare queste ricerche, perché si sono avvalsi di laboratori altamente specializzati per fare questo tipo di indagini, che riescono a reperire queste sostanze a percentuali molto più basse di quelle che fanno i laboratori convenzionali, e quindi c'è la possibilità di restare comunque dentro nelle regole della commercializzazione, ma il fatto di andarli a trovare ci fa capire come vengono poi riutilizzati gli stessi prodotti che noi esportiamo, vietati in Europa. Italia, grande leader su questo. Vado a leggervi però un articolo collegato con questo Il Salvagente, e magari ve lo porterò in un'altra occasione, ma vado a prendere un articolo che trovo su... scusate un attimo qua. Mi trovo su Il Fatto Alimentare, a firma di Rossella Ardizzone. Da dove arriva la frutta che troviamo al supermercato? Qui c'è tutta un'indagine, se volete poi andarla a reperire, sapete che questo sito è di libera consultazione, quindi basta andare su www.ilfattoalimentare.it e trovate tutti questi articoli. Avevo preso questo articolo perché ci dà atto che tra ottobre e novembre dell'anno scorso l'estensore dell'articolo ha fatto un tour tra i banchi dell'ortofrutta in 5 supermercati di Milano. La cosa interessante è l'argomento frutta esotica, poi si parla di frutta di stagione e verdure, c'è un po' di tutto. Ma quello che mi interessava era la frutta esotica, perché una volta nero su bianco ci viene detto che tipo e quanto percorso fanno la frutta prima di arrivare al supermercato per poi venire nelle nostre tavole. Se vogliamo concentrarci sulla logistica, l'ananas e la papaya mantengono una provenienza unica, con una distanza da Milano rispettivamente di 9.400 km per la Costa Rica e 9.000 km per il Brasile. Se invece parliamo di avocado e banane, l'impatto è decisamente diverso. L'avocado arriva da ben 4 paesi diversi, che in ordine di distanza da Milano sono: Messico, poco meno di 9.700 chilometri, Perù circa 10.200 chilometri, Cile circa 12.000 chilometri, Sudafrica più o meno 13.000 chilometri. La banana arriva da località diverse, ma con una certa coerenza dall'America centrale e dall'America del Sud, con delle distanze più o meno che si equivalgono. Repubblica Dominicana 7.700 chilometri, Costa Rica 9.450 chilometri circa, Panama 9.300 chilometri, Colombia 9.100 chilometri, Ecuador 9.940, Perù 10.280 chilometri. Ecco, quando mangiamo la triste banana che ci portiamo a casa in tavola, rendiamoci conto di che viaggio ha fatto quel povero frutto dal punto in cui è nato al nostro piatto, con conseguente naturalmente disastro ambientale, perché con tutti i viaggi e le conseguenti inquinamenti derivanti dai mezzi di trasporto. La cosa interessante è che non viene mangiato, non si trova nei supermercati. Ecco qua, c'è la notizia, la leggo direttamente così, perché su Il Salvagente, dove c'è l'articolo sulla frutta tropicale, c'è a seguito di questo articolo un secondo articolo che ci dice: ecco perché si coltiva bene l'avocado in Sicilia, sia per una questione legata ai territori e sia perché la variazione di clima ci permette di coltivare frutta esotica adesso in Sicilia. La cosa interessante è che questa frutta siciliana che esiste non è presente nei nostri supermercati. C'è solo la frutta dal Centro America e dal Sud America. Allora anche di questo bisogna renderci conto del perché. Comunque leggo questo articolo, sempre questo pezzetto di articolo dall'articolo che vi stavo leggendo di Rossella Ardizzone sul Fatto Alimentare, che dice: ciò che ci ha meravigliato è che nonostante già da qualche anno ci siano coltivazioni di avocado e mango nel sud Italia, in nessuno dei supermercati abbiamo trovato uno di questi prodotti con provenienza italiana. Secondo l'ultimo rapporto ISMEA del dicembre 2023, viene evidenziato quanto la coltura di avocado italiana rappresenti una buona opportunità, considerato che una famiglia su quattro acquista almeno una volta all'anno l'avocado o il mango. Nel contesto storico in cui viviamo, privilegiare non solo il prodotto stagionale, ma anche quello italiano, potrebbe avere un grande impatto sulla salvaguardia del pianeta e su altri, non meno importanti, aspetti come la tutela della territorialità, la qualità e l'attenzione alle caratteristiche organolettiche. Ecco, questi evidentemente non usano i pesticidi vietati in Europa, che vengono esportati, utilizzati in Centro e Sud America per quegli avocado che invece troviamo nei supermercati e che poi ci ritroviamo nel piatto. Allora, dovremmo fare invertire questa tendenza, cosa ne pensate? Ma ditemi voi, io porto all'attenzione, dopo non so se... Pronto a Radio Cooperativa?
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
E saluto anche chi ascolta. Hai parlato, tra le altre cose, parlando di informazione, no? C'era un mio amico, ex fondatore di questa radio, che lui la definiva comunicazione, non informazione, perché come diceva ieri il prete che è stato missionario, no, missionario, il frate che parlava nella trasmissione di Albino, lo Stato è asservito totalmente al mercato, qualsiasi tipo di Stato, lo diceva anche uno dei più grandi economisti del Novecento, che non mi ricordo più, era inglese, in un simposio con Fernand Braudel. Ripeto, tutti gli stati, qualsiasi tipo, leghisti, fascisti, comunisti, sono tutti a servizio. Lo Stato non esisterebbe se non ci fosse il mercato a muoverlo. Il mercato di chi ha bisogno? Non ha bisogno di persone coscienti che sappiano scegliere, non ha bisogno di eretici, ha bisogno di persone standardizzate, omologate, che scelgano quello che lui gli impone di scegliere, li comanda, li comunica di scegliere.
Ma sai Dennis, il termine stesso consumatore ti dà l'idea, cioè tu devi sapere, sì, devi consumare.
Sì, esatto Francesco, sono contento di che tu sia uno dei pochi conduttori che cerca un dialogo con me, e te ne faccio veramente, ti do merito di questo, nessun problema, non è una sviolinata, ma
mi pare normale interloquire con uno che mi sta dicendo una cosa, va bene, comunque
sì, no. Io ho avuto dei grossi problemi con una, con mia figlia, ha passato un periodo non tanto tempo fa, prima in quelle che chiamavano abbuffate, e poi ha avuto problemi di anoressia.
Prima la bulimia e dopo l'anoressia.
Sì. E ti dico quello che ne ho capito io, non è una come si può dire, non è definibile come una malattia, non è una semplice malattia, è un problema, io vorrei dire, non organico, ecco, in poche parole. Il problema è questo. Il problema, per quello che ne so io, per quello che ne ho capito io, il problema è e questo purtroppo devo dire, anche perché ho fatto parte di un'associazione per 3 anni, e il problema parte dalle madri, quasi sempre dalle madri, dalla mancanza, dalla quasi totale anaffettività, oppure dall'oppressione. L'ultima volta che sono stato su a Belluno, una signora raccontava di sua figlia di 14 anni e diceva che aveva degli amici che fumavano, aveva degli amici, che qualcuno anche che si faceva le canne, e lei aveva la necessità di controllare assolutamente quello che faceva sua figlia, non aveva piacere che frequentasse questi suoi amici. Quindi il controllo totale, quindi la persona, l'individuo non viene più su con un minimo di armonia, si sente praticamente un burattino con dei fili che gli vengono mossi dall'esterno. Questo, ripeto, è quello che ho pensato io, che ho visto io, e può darsi che mi sbagli, non dico che questa è l'assoluta verità. E poi un'altra cosa, sempre a proposito del controllo, Francesco, ho notato una cosa, perché ho dei nipoti, ne ho 4, hanno, cioè, la crescita, io purtroppo lo imputo ai vaccini. Non lo so, mi sbaglierò, però io lo imputo ai vaccini. Difficoltà nel linguaggio, difficoltà nell'articolare 3 parole assieme, non usare gli articoli. E tutto questo è determinato, secondo me, sempre secondo me, da questo assoluto controllo che ci deve essere sugli individui. Non gli si deve più dare lo spazio e la capacità di crescere da sé. Anche il concetto del dolore, no? Non so se passo da farlo in frasca e poi metto giù. Adesso sembra che sia una liberazione il fatto che c'è addirittura il suicidio assistito. Cioè sono cose allucinanti dal mio punto di vista. L'ho sentito anche prima in rassegna stampa una persona che diceva: io vorrei morire in maniera dolce, desidererei morire in maniera dolce. Cioè il rapporto che si ha con la malattia e con il dolore è totalmente stravolto. Ti insegnano che il dolore e la fatica la devi assolutamente sfuggire. Non devi fare la fatica che ti spetta, che ti fa crescere, e lo stesso vale per il dolore. Bisogna allontanare il dolore come se il dolore fosse una pena, un castigo divino che ti viene buttato addosso, che non sai da dove ti arrivi, e invece il dolore è un segnale che il corpo ti dà.
E dopo ti rispondo, dopo ti dico qualcosa.
Sì, e poi ti dico l'ultima cosa, Francesco. Mi ricordo, tu hai parlato di una dottoressa che lavora al Mario Negri, che è finanziata da chi spaccia poi, scusami,
gli integratori, sì.
Io mi ricordo di un certo Silvio Garattini, non so se sai chi è, il direttore dell'Istituto Mario Negri, che negli anni, fine anni 60, primi anni 70, io non mi dimentico niente, le cose importanti, io coltivo la mia memoria, in televisione, allora la guardavo, appariva con la sua giacchettina color crema, con l'immancabile dolce vita bianco a pannelliano, e diceva al tempo che il 90% dei farmaci, quantomeno non servivano a niente. Ricordo per l'ultimo che negli anni 70 gli antibiotici venivano spacciati dalle farmacie senza l'impegnativa del medico. Non dico altro. Buona giornata, Francesco.
Ti saluto. Molte cose che hai detto meriterebbero riflessioni, però sul discorso della fine vita assistito, un discorso è avere, non è la morte dolce, è la fine di una sofferenza spaventosa, perché una persona che soffre non è il dolore di una ammaccatura di un dito. Quando uno ha delle sofferenze atroci, secondo me sarebbe sacrosanto permettergli di finire la sua vita in modo onorevole, senza doverlo morire martire, scusami, ma sono assolutamente in disaccordo con questo. Certamente non è una cosa semplice da accettare, sulla quale disquisire in modo semplice, ma certamente tener conto di casi che sono estremi, bisogna avere una considerazione. Non è il semplice mal di testa, è avere dolori lancinanti e insopportabili, oppure la mancanza assoluta di possibilità di fare qualsiasi cosa. Poi uno può vivere in un polmone d'acciaio e accettare quella vita e gli va bene. E bene nel senso che lui ha accettato quel tipo di vita ed è d'accordo. Ma per chi dice voglio farla finita, dategli sta libertà. Pronto Radio Cooperativa.
Francesco, ciao Paolo.
Ciao Marco. Ciao Marco.
Senti, io la faccio breve, ma sono concorde con te sul discorso della sofferenza senza speranza, perché una cosa è la sofferenza che uno debba, non sopporta la sofferenza di un intervento, facciamo un esempio, però ho la speranza di poter vivere, ma il fatto di soffrire in una maniera indicibile e non avere nessuna speranza, per me Io condivido quanto dici tu. Scusa se sono intervenuto.
No, no, ma
ho
va
detto
bene.
La
cioè...
mia, perché cioè, ognuno può pensarla come vuole, però anche tener qua, io mi sono trovato con il discorso di mia madre, che ormai non c'era alcuna speranza, e via dicendo, quando il medico mi ha detto, guardi, sì, si potrebbe fare qualcosa, ma sua madre non c'è. Cosa facciamo? Gli facciamo un intervento per mettergli il catetere nello stomaco per poi farla vivere di più, però dovrà soffrire. Insomma, ho detto no, lasciamola andare in pace. Mi sembra anche il Papa, come si Giovanni Paolo II, alla fine abbia detto anche lui lasciatemi andare, perché c'è un termine a tutto, no? È meglio morire dignitosamente che come soffrire come un cane. Buona giornata e grazie
ciao.
Per la trasmissione.
Ciao Marco.
Interessante.
Ciao. Vabbè, ho 10 minuti. Adesso volevo leggere un articoletto. Vediamo se riesco a leggere questo articolo. E sottopongo alla vostra attenzione, vediamo un po'. È una cosa legata a un opuscolo del Ministero della Salute, ma al resto dell'articolo, soprattutto quanto è dopo di conseguente a questa notizia, a firma di Roberto Lapira. Mi permetto di chiudere il telefono, perché se dopo lo lascio a metà, questo articolo diventa difficile poterlo riprendere in un'altra occasione. È uscito in questi giorni un opuscolo del Ministero della Salute. Si chiama Scelta consapevole, nutrizione, dieta mediterranea e spreco alimentare a portata di etichetta. Destinato a ragazzi e ragazze delle scuole medie superiori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il dossier affronta, qui se andate a vedere questo articolo che è del 31 gennaio 2024, è titolato Pubblicità ai bambini, ogni anno 150 milioni di euro di spot per il cibo spazzatura, dove viene citato questo opuscolo, c'è la possibilità di andarlo a reperire e di scaricarselo, quindi si può avere a livello di computer, si scarica sul computer. Comunque torno all'articolo. Il dossier affronta argomenti come la sana alimentazione, lo spreco, l'etichettatura, le allergie, le intolleranze alimentari. Si tratta di un ebook scaricabile gratuitamente che dovrebbe supportare lezioni in classe su questi argomenti, cercando di orientare i giovani verso uno stile alimentare corretto. L'opuscolo si affianca ad altri 2 ebook intitolati La nutrizione giocando, destinati agli alunni delle scuole medie ed elementari. Poi si parla un po' di alcuni discorsi, diciamo un po' abbastanza superficiali, o meglio, dei contenuti di questi articoli. Non esistono cibi buoni o cattivi, eccetera, cosa può essere anche condivisibile, ma con le debite precisazioni che qui non ho il tempo di fare. Comunque torno all'articolista, a Roberto Lapira, il quale dice: un discorso così asettico proposto in una società obesogena, quindi che favorisce l'obesità, in cui il problema dell'obesità e del sovrappeso per i ragazzi è serio, risulta alquanto sgrammaticato. I giovani sono costantemente bombardati da input di cibo spazzatura. Il richiamo al consumo di questi prodotti viene proposto in qualsiasi ambito, attraverso modelli alimentari lontani dallo schema della dieta mediterranea, e il risultato è sin troppo evidente. Cosa può fare un volumetto o 3 ebook che veicolano messaggi generici invitando a seguire regole di buon senso? Sicuramente non basta questa modalità, il modo di affrontare il problema, visto che i giovani vivono in un contesto in cui sono bombardati da cibi spazzatura, ricchi di zucchero, sale e grassi, da modelli alimentari spregiudicati, come i ristoranti all you can eat, quelli dove puoi andare a mangiare quanto vuoi, da catene di fast food che con 5 euro ti propongono un hamburger gigantesco, bicchieri enormi colmi di bibite zuccherate e una spropositata porzione di patatine fritte. Stiamo parlando di bambini, adolescenti e giovani destinati a una pubblicità, i destinatari di una pubblicità televisiva e digitale aggressiva e martellante. Questo aspetto è ignorato dalla maggior parte degli operatori. Qui torniamo un po' alla Ferrero. In Italia Ferrero investe, dato del 2022, circa 300.000 euro al giorno in spot e pubblicità. Vuol dire che di sera, mentre si guarda la televisione, si vedono 4-5 spot, su certi canali si può raddoppiare, che promuovono uno dei 60 prodotti appunto della Ferrero. Pensate, 300.000 euro al giorno di pubblicità. In genere si tratta di snack, merendine, dolci ricchi di zucchero e ultraprocessati. Nella lista si trovano Nutella, crema alle nocciole preferita dagli italiani e anche gli ovetti di cioccolato Kinder, più amati dai bambini per le sorprese all'interno. Ferrero investe 120 milioni di euro all'anno e con questo volume di investimento riesce più di altri a orientare i consumi degli adolescenti. Si tratta di un investimento esagerato, che però funziona. E quindi è anche produttivo per i guadagni, perché altrimenti non lo farebbero, capite? Capiamo tutti questo. Per renderci conto della pervasività e della capacità di penetrazione degli spot, basta dire che Ferrero, con il suo budget annuale, potrebbe coprire per 3 anni tutti gli spot Rai annessi alla televisione, alla radio e a tutte le manifestazioni. In pratica, tutti questi media potrebbero avere come unico sponsor Ferrero. A questa invasione di spot si affiancano le campagne pubblicitarie delle catene di fast food, delle aziende che propongono merendine, bibite zuccherate, cibo spazzatura, a cui è oggettivamente difficile sottrarsi. Sul fronte opposto ci sono pochi spot di aziende che promuovono il consumo di frutta e verdura o che indirizzano i consumatori verso uno stile alimentare mediterraneo. Cosa può fare il governo? Detto ciò, viene spontaneo chiedersi cosa sia possibile fare. Probabilmente poco, per l'evidente discrepanza delle forze in campo e delle disponibilità finanziarie. Il governo potrebbe però rispondere a questa invasione di cibo spazzatura avviando una seria campagna contro i prodotti troppo zuccherati, con una tassa sullo zucchero, come avviene in molti altri paesi. Con questi soldi potrebbe fare campagne e finanziare progetti alimentari nelle scuole per indirizzare i giovani verso uno stile alimentare corretto. Le autorità sanitarie inoltre potrebbero adottare l'etichetta a semaforo Nutri-Score per individuare facilmente la qualità nutrizionale di un prodotto, come hanno già fatto 7 paesi europei, 6 stati membri dell'Unione Europea più la Svizzera. Anche sul fronte della comunicazione si possono realizzare iniziative senza aggravio di spesa pubblica. Basterebbe vietare la pubblicità di certi prodotti alimentari in televisione, non solo nella fascia pomeridiana, ma anche in quella serale, e vietare la vendita di prodotti alimentari per bambini con giocattoli o gadget, e l'utilizzo di personaggi di cartoni animati e film sulle confezioni, come fanno alcune nazioni del Nord Europa. Purtroppo, in Italia, manca una seria politica sulla nutrizione, in grado di orientare le scelte dei giovani, e non c'è alcuna intenzione di portare avanti questo discorso. come capite bene, c'è un'assoluta connivenza, sudditanza delle nostre organizzazioni decisionali agli interessi della grande industria. Da lì non ci troviamo, non ci leviamo. E non parlo di governi di destra che sono particolarmente appiattiti, ma anche di governi di pseudo-sinistra, cioè la sinistra non è mai stata al governo. Pseudo-sinistre che vanno al governo per comunque legate a interessi delle multinazionali, quindi difficilmente avremo delle possibilità di avere dei rappresentanti che ci rappresentino a livello tutelativo per la nostra salute. Dovremo arrangiarci da soli e avere un po' di informazione corretta in modo che si riesca a fare qualcosa di utile per se stessi, soprattutto per tutti e in particolare per i nostri figli, comunque, e nipoti. Vabbè, comunque, finisco qua la mia trasmissione di oggi. Al qualche argomento l'ho portato avanti, altri li tengo nella mia scaletta in attesa di risentirci tra una quindicina di giorni, spero sempre in diretta. Un caro saluto a tutti da Francesco Canova e un risentirci a presto.